Le 7:15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Ha ripreso l'aggressione con il cellulare in diretta su Telegram il ragazzo di 13 anni che ieri mattina ha coltellato, ferendola, l'insegnante di francese. Gli insegnanti denunciano, sono sempre di più gli atteggiamenti violenti dei ragazzi, già dalle scuole medie. Oepli, offerta di Mondadori, ma solo per l'editoria scolastica. Il 30 aprile scade il contratto d'affitto nella sede storica della libreria. I lavoratori discutono l'idea di LegaCoop per farla rinascere magari in un'altra sede. Forte vento oggi in Lombardia, sono attese raffiche fino a 80-90 km orari nell'area milanese. A Milano chiusi per tutta la giornata, parchi e cimiteri. Sentiamo il resto delle previsioni meteo con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti buongiorno, oggi è una giornata cielo nuvoloso a est e residue piogge in mattinata tra Garda e Mantovano, nubi alte e via via soleggiato su Piemonte e Lombardia occidentale, con forti raffiche di vento da nord e favogne a tratti fino in pianura, sulle Alpi confinali nuvoloso con neve portata dal vento e vento tempestoso. Durante il giorno oggi temperature massime previste tra 12 e 15 gradi.
A Trescore Balneario si cerca di capire cosa possa aver spinto un ragazzo di 13 anni ad aggredire con un coltello la sua insegnante di francese, filmando l'aggressione per i follower su Telegram. Il ragazzo vive a Trescore a casa della madre, operatrice ospedaliera, i genitori sono separati, il papà operaio vive a Zandobbio. Nella cameretta del ragazzo è stato trovato materiale potenzialmente esplosivo. La professoressa è ancora ricoverata a Bergamo, ma è fuori pericolo. Gli insegnanti e i sindacati denunciano atteggiamenti violenti dei ragazzi già dalle scuole medie. Da Bergamo la nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Hanno sequestrato materiale a casa dell'aggressore tredicenne i carabinieri e si attende di sapere se si tratta di esplosivo, come è trapelato da indiscrezioni. Il ragazzo, alunno di terza media alla Leonardo da Vinci di Trescore Balneario in Bergamasca, ieri mattina ha coltellato la sua insegnante Chiara Mocchi, di 57 anni, che dopo un intervento d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo è stata dichiarata fuori pericolo, ma in prognosi riservata. Del ragazzo si sa poco o nulla, se non che è arrivato a scuola con coltello, maglia con scritta vendetta e pistola scacciacani e telefono al collo per riprendere l'aggressione, poi interrotta da insegnante Bidelli. E dopo le pronte uscite del ministro Valditara, per cui sono sempre più urgenti i metal detector nelle scuole, i sindacati accoratamente ripetono che ci vuole altro: risorse, personale e presidi psicologici, secondo Paola Manzullo di CISL Scuola Bergamo. Tra gli insegnanti di medie e bienni superiori, però, il timore più diffuso sembra non siano le violenze dei ragazzi, ma i reclami continui dei genitori, anche tramite le legali. Ogni giorno assistiamo a contestazioni ai docenti, conferma Fabio Cubito di FLC-CGL, e spesso sono infondate. Basta col clima d'odio, servono tolleranza e inclusione. Intanto, oggi si torna in classe a Trescore, comune che ha ormai delegato la tutela minori al privato convenzionato, un sistema che secondo alcuni operatori dell'azienda sanitaria non sarebbe in grado di prendersi cura in modo adeguato del disagio crescente fra i giovanissimi.
Ieri il gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per l'acquisizione del ramo dell'editoria scolastica della Oepli, la storica libreria e casa editrice con sede a Milano, messa in liquidazione volontaria poco più di 2 settimane fa dai suoi soci proprietari. L'offerta della Mondadori però riguarderebbe solo una minima parte dei lavoratori e delle lavoratrici a rischio, che sono 89, escludendo la libreria. Lavoratori e sindacati stanno anche discutendo l'idea di LegaCoop di acquisire tutto il gruppo e far rinascere la libreria, magari in un'altra sede, salvando i posti di lavoro. Sentiamo Eugenio Bellotti, libraio Oepli e sindacalista della SLC. CGL.
Per quanto riguarda invece le coppe, l'ipotesi non è per niente sfumata, c'è un problema. Le coppe è un'ipotesi lontanissima dalla nostra storia, quindi i colleghi sono perplessissimi. Invece l'alleanza delle cooperative, cioè una unione delle cooperative cattoliche, diciamo di area più CGL, insomma le cooperative che hanno le coppe supermercati e che in Emilia sono una realtà economica gigantesca, si parla non so se di centinaia di migliaia di occupati, hanno addirittura messo lì una cifra, che io non dico perché l'ho sentita dire, ma una cifra molto importante per rilevare l'intero gruppo, cioè la casa editrice scolastica, la casa editrice di Varia e la libreria. Questo ancora non è ufficiale, è un'interlocuzione tra i 3 sindacati e questa conferenza delle COP, è tutta da mettere giù per quanto sappiamo, nel senso proprio da fare un progetto. Immagino che dovranno chiedere alla liquidatrice i numeri, perché loro sono un progetto industriale, ed è esattamente come fosse un altro acquirente dal punto di vista dell'offerta per la casa editrice. La cosa grossissima è che loro apparentemente sono interessati a salvaguardare tutti gli occupati stati che non vogliono licenziarsi o se ci sarà sul tavolo qualche ipotesi di buona uscita o così. Stiamo cercando di accelerare su questo, nel senso di chiedere più informazioni possibili e di sollecitare loro, facendo presente che se c'è già un'offerta di Mondadori i tempi chiaramente saranno più brevi. È già prevista un'assemblea per mercoledì prossimo in cui dovrebbe intervenire un rappresentante delle COP per spiegare almeno a grandi linee il progetto. È veramente un ribaltamento di posizioni rispetto a essere semplicemente acquisiti.
Si allarga sul territorio la protesta in difesa dei posti di lavoro alla Pavoni di San Giuliano Milanese. La proprietà della storica fabbrica di macchine da caffè, il gruppo SMEG, ha annunciato il trasferimento della maggior parte dei dipendenti in un sito in provincia di Verona. Un piano che per i sindacati equivale a dei licenziamenti camuffati dopo gli scioperi e i presidi dei giorni scorsi fuori dai cancelli dell'azienda. I sindacati hanno chiesto un'audizione in Regione Lombardia e l'Assemblea dei lavoratori ha votato per fare un corteo a San Giuliano Milanese in occasione del prossimo Consiglio Comunale. Ludovico Di Muzio della Fion CGIL di Milano sta seguendo l'avvertenza.
La rivendicazione che portano avanti i lavoratori è molto semplice. I posti di lavoro li vogliamo tenere in provincia di Milano e soprattutto quello che stiamo chiedendo alla cittadinanza e a tutti i solidali e le solidali che a livello internazionale anche sono appassionati delle macchine per caffè e stanno continuando a inviare dei messaggi di solidarietà ai lavoratori e alla loro lotta, è quella di starci appiccicati, perché abbiamo bisogno di tutta l'attenzione mediatica e abbiamo bisogno che la solidarietà si trasformi poi anche nella nostra forza a livello sindacale. Alla politica chiediamo di mettere in campo tutti gli strumenti che negli ultimi anni si sono sperimentati su alcune vicende, ma che magari non si sono anche mai sperimentati in Regione Lombardia. Lunedì 30 saremo in piazza e chiediamo a tutta San Giuliano di scendere in piazza insieme ai lavoratori e alle lavoratrici della Pavoni. Partecipiamo insieme al Consiglio Comunale portando la voce nostra proprio al centro del dibattito del Consiglio e facciamoci sentire per le vie della città.
Una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per chiedere di mettere in regola le famiglie occupanti senza titolo delle case popolari di Milano e di Sesto San Giovanni. L'iniziativa del sindacato Unione Inquilini che chiede alla politica lombarda un intervento a tutela del diritto dell'abitare. Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, si è fatto portavoce a Palazzo Pirelli della richiesta di queste famiglie.
Hanno raccontato le loro storie della vita quotidiana che è fatta di grosse difficoltà, di un disagio dal punto di vista economico, sociale, di forte preoccupazione per il futuro loro e delle loro famiglie. C'è la disponibilità ad emergere dalla situazione, diciamo così, di irregolarità nella quale si trovano da parecchi decenni e penso che mai come in questo momento la Regione Lombardia dovrebbe tendere un orecchio nei confronti di queste persone, ci vorrebbe maggiore attenzione per trovare delle soluzioni. Naturalmente nessuno pensa che una lettera al Presidente di Regione Lombardia sia sufficiente per affrontare una tematica di questo tipo e questo è un primo passo, diciamo, di una battaglia politica che dovrà vedere coinvolti gli inquilini, le associazioni, le organizzazioni sindacali, le forze politiche che sono disponibili a una battaglia di questa natura. Ci troviamo in un contesto nel quale continuano gli sfratti e quindi siamo in una condizione che è esattamente opposta rispetto a quello che stiamo auspicando. Noi siamo disponibili a lavorare perché alla fine si arrivi a una soluzione di regolarizzazione, non di sanatoria generalizzata, ma di regolarizzazione di quelle famiglie che naturalmente si rendono disponibili a rientrare da questa situazione, diciamo così, di irregolarità nella quale si trovano, al di là delle regole, al di là delle leggi e un paese civile. Non si può accettare che ci siano decine di migliaia di alloggi iscritti e persone che rischiano di dormire in macchina perché, come ci è stato raccontato oggi, perché vengono sfrattate dalla loro abitazione.
È stato identificato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria in Italia. Si tratta di un ragazzo di 20 anni con altre patologie concomitanti che avrebbe contratto l'infezione in Africa e che è attualmente ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Il paziente si sarebbe contagiato entrando in contatto con materiale contaminato con pollame infetto. Non è in pericolo di vita e non ci sarebbe alcun rischio per la popolazione, ha detto ieri l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. Ma come si prende, si trasmette l'aviaria? Sentiamo il virologo Fabrizio Pregliasco.
A mio avviso in questo momento il segnale è preoccupazione ma non allarmismo. casi di infezione da virus aviario nel mondo ci sono pochi, sono legati a un'esposizione diretta a un animale malato ed è quindi un rischio sostanzialmente per veterinari e altri soggetti che hanno una vicinanza fisica con l'animale vivo. È raro questo contagio, non si è ancora dimostrato un contagio interumano, quindi una catena di infezione. L'influenza aviaria nell'uomo ha varie forme, alcune forme banali, congiuntiviti o febbricola, e in alcuni casi invece più tristemente forme di polmonite pesante e a volte anche mortali. Il virus aviario nelle variazioni H5N1, H9N2 come in questo caso si trasmette tra animali, alcune specie aviarie. Si è visto, e questo ci inquieta un po', che riesce a trasmettersi anche verso alcuni altri mammiferi, in particolare alcune mucche, a volte anche altri mammiferi di varia specie. Il contatto occasionale con un animale malato vivo e con l'emanazione anche dei droplets, come abbiamo ben imparato, ma anche il contatto diretto con i fluidi biologici di un animale vivo molto vicino e con un contatto di lunga durata. Quindi una situazione che non è quella del cittadino italiano ed europeo, nessun rischio dal cibarsi con polli o altri animali né con altri derivati come le uova.
Le 7:26 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna questa sera alle 19:45.